Buon sabato mattina, ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti a questa prima puntata di M7, il settimanale di Metro Regione. Una nuova trasmissione di Radio Popolare per raccontare Milano e quelle che per noi sono le storie della settimana. Ce n'è di cose da raccontare su una città, sulla sua comunità, su quello che le sta attorno, e con questa trasmissione ci prendiamo del tempo in più rispetto ai notiziari, anche per chi magari non sta dietro alle notizie milanesi tutti i giorni e però ha voglia di aggiornarsi, di sentirle una volta alla settimana. Saremo in onda tutti i sabati tra le 10.35 e le 11. Questa è però una trasmissione pensata per essere ascoltata quando volete in podcast, e quindi troverete tutte le puntate sul sito di Radio Popolare, sulla app e sulle principali piattaforme di podcast. Oggi è sabato 14 settembre, questa è la prima puntata di M7 e iniziamo da qui.
Sto traslocando, era solo una curiosità.
Ma come le sembrano in questo momento i prezzi delle case a Milano?
Folli. Assolutamente.
Lei vive già da tanto a Milano?
Da sempre, comunque qui 20 anni.
Che cosa è cambiato? Che prezzi ha visto adesso?
Dei prezzi assolutamente spropositati e sproporzionati, per cui o si va in fuori o sono impagabili gli appartamenti. Io ho cominciato a cercare casa 2 anni fa e i prezzi erano fuori misura, nel senso ciò che io potevo prendere per vendendo qui non mi permetteva di comprare una cosa di stesse dimensioni altrove. Tra l'altro non è che io volessi andare in centro.
Che metratura sta cercando?
Allora, io da qui come prezzo, da 100 metri quadri, con quei soldi ho potuto prendere in zona Zara, Viale Zara, un 60 scarso. 60 metri quadri scarsi.
Buongiorno Elena Granata, urbanista del Politecnico di Milano, benvenuta a M7.
Grazie, ben trovati a voi.
Allora, questa signora l'ho incrociata qui nella zona della radio, quindi qui dalle parti di via MacMahon, più o meno all'altezza della circonvallazione esterna della linea 90-91. Questa signora ci introduce a un tema importante, a un tema fondamentale, che è quello della casa, che però è legato a tutti gli altri, quindi alla vivibilità di una città, all'accessibilità, all'inclusività. Allora, in questi anni si è parlato tantissimo della Milano inclusiva, quel racconto reale o esagerato, ecco, che fosse, oggi è entrato in crisi. Elena Granata, che città è Milano oggi?
Ma partirei dicendo che è in circolazione una droga, un eccitante, che suona così. Puoi chiedere qualunque cifra per il tuo appartamento. Il tuo appartamento non ha prezzo. Allora, questo eccitante fa sì che tutti i privati cittadini, ma anche i grandi investitori, ma anche i grandi proprietari immobiliari, oggi sappiano che a Milano puoi chiedere qualunque cifra. E esattamente quello che accade, quindi non è un problema di scarsità di case, a Milano non mancano gli alloggi, c'è un problema di equità e di possibilità di accedere al mercato. Nel momento in cui una città investe tutto sulla rendita, cioè sul profitto che i grandi capitali possono fare in città, è poi molto difficile trovare politiche a correzione di questa distorsione. Quindi la domanda che io vorrei fare alla giunta, all'amministrazione, è: quale idea di città abbiamo in mente? Abbiamo, perché la politica riguarda tutti noi, quale idea di città per chi e qual è il grande progetto pubblico collettivo di questa città?
Mi fa pensare che servirebbe una sorta di piano per le persone.
Basterebbe tornare all'idea di cittadinanza, basterebbe pensare che la città non è solo dei turisti d'affari, delle persone che vengono a consumare la città. La città di Milano è la città delle famiglie, è la città della prossimità tra i nonni e i nipoti.
Qualche giorno fa il nostro Michele Crossi ha intervistato l'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi. Le faccio sentire questo pezzo, questo estratto, dove si parla del prossimo PGT, il piano di governo del territorio, perché Tancredi in un'intervista al Corriere della Sera alcuni giorni fa aveva annunciato importanti novità e però ancora non c'è stata una discussione in consiglio comunale, e allora ci sembrava invece importante, soprattutto in una fase come questa, il coinvolgimento dell'organo che è eletto direttamente dai cittadini.
Passerà assolutamente dal Consiglio, passerà dalle commissioni consigliari e poi passerà dal Consiglio. E rispetto a quello che stiamo pensando, sono tante cose che spero si stanno muovendo, c'è anche una legge parlamentare che speriamo arrivi, ma non perché noi vogliamo che ci sia, come dire, un intervento che in qualche modo sistemi, ma perché è assolutamente necessario che in un ordinamento legislativo così, lasci dire, un po' confuso, e soprattutto piuttosto datato, è necessario che intervenga una legge parlamentare.
Ecco, l'assessore Tancredi parla di legge parlamentare che spero arrivi. Evidentemente, appunto, si parla del cosiddetto Salva Milano, che appunto, tra virgolette, dovrebbe sbloccare l'edilizia milanese. Lei ha letto l'ultimo testo che di questo progetto di legge, che è stato scritto da Fratelli d'Italia, dalla Lega, da Forza Italia e da noi moderati. Che giudizio ne dà?
Ma allora, il decreto è proteso a stabilire soprattutto la conformità alla disciplina urbanistica di quello che è già accaduto. La sensazione, per chi lo legge anche con una cultura tecnica, è che il decreto voglia sanare il passato, ma tenere soprattutto larghe le maglie per il futuro. In questo momento noi abbiamo un conflitto tra un processo di densificazione urbana che costruisce grattacieli là dove può, in ogni angolo possibile, e invece una necessità di desaturare la città, cioè di lasciare spazi ampli, depavimentati. Io auspico una stagione detox, cioè in cui davvero ci disintossichiamo di questa spinta edificatoria, che pure serve perché ovviamente porta introiti alla città, ma ne va della sopravvivenza, della qualità di vita dei cittadini.
Elena Granata, urbanista del Politecnico di Milano, una stagione detox per Milano, propone Granata, una discussione pubblica sul futuro della città che anche secondo noi è necessaria da fare, perché non si chiuda solo in qualche stanza di Palazzo Marino questa discussione. Domani ci sarà la prima partita dell'Inter dopo l'omicidio di Antonio Bellocco, erede di una delle più potenti famiglie di 'Ndrangheta, tifoso dell'Inter, che puntava ai vertici della curva nord. Ad ucciderlo, nel parcheggio di una palestra di Cernusco sul Naviglio, un capo storico degli ultras interisti, Andrea Beretta, che ora è in carcere sotto protezione, lui e la sua famiglia, perché si temono ritorsioni da parte delle 'ndrine legate ai Bellocco. Negli ultimi due anni nella curva dell'Inter sono stati uccisi due capi ultras con legami profondi nel mondo della criminalità organizzata. Questa storia racconta la deriva mafiosa che si è infiltrata in alcune curve, fatta di vendita, del merchandising, di gestione dei negozi, dei biglietti, dei bar e dei ristoranti che ruotano attorno al mondo del pallone. Una storia che la curva sud del Milan ha in parte già percorso dal 2005, almeno quando le spinte criminali avevano provocato lo scioglimento dello storico gruppo ultras della Fossa dei Leoni, il primo gruppo ultras nato in Italia nel lontano 1968. Allora, le due curve di Milano sono diventate un po' il simbolo di questo nuovo modo di intendere l'essere ultras, fatto di soldi, compromessi, omertà, oltre che violenza mafiosa. Ne abbiamo parlato con Luca Pisapia, giornalista che si occupa di questioni sportive, tifoso. A breve uscirà un suo nuovo libro, Fare gol non serve a niente, il titolo edito per Ad Editore.
Quando il calcio si trasforma in un calcio è sempre stato un business, il calcio è sempre stato un prodotto e una merce, ma quando negli ultimi 20 anni diventa proprio esclusivamente un prodotto che viene venduto, addirittura adesso è un prodotto che viene scambiato come fosse un prodotto finanziario, ecco che anche ai tifosi viene chiesta la stessa cosa, di entrare nel business. Ecco che fare business vuol dire trovare i soldi, quindi inventarsi un merchandising parallelo rispetto a quello dell'ufficiale della squadra, che ormai è in mano alle grandi multinazionali sportive e quindi non ne hai più accesso. Ecco che vuol dire biglietti per le trasferte, venduti a prezzo maggiorato e tutto quanto. In questo business, ovviamente, entrano dentro la politica e la criminalità. Negli ultimi 20 anni, curva nord dell'Inter, curva sud del Milan, Torino, Napoli, Roma, abbiamo visto un sacco di capi tifosi farsi foto, selfie, cene insieme a politici più o meno famosi. Quindi ecco che il controllo del territorio significa anche la gestione di, visto che gli stadi sono sempre più inaccessibili per costi e per prezzo, la gestione di tutta una serie di indotto, di collaterali, dai parcheggi vicino allo stadio, ai bar sempre più lontani, ai ristoranti, alle discoteche, tutto in questa commistione tra politica e criminalità. Quando per 20 anni va avanti così, succede che iniziano faide tra politici e criminali, succede che i soldi fanno gola a tutti, succede che iniziano a spararsi, gambizzarsi, accoltellarsi, e succede quello che sono gli ultimi fatti di cronaca.
E adesso cosa potrebbe succedere nella curva dell'Inter, ecco, dopo quello che è successo?
Io credo che un risultato lo troveranno. Questo è il momento delle faide, degli scazzi, di capire chi sarà il nuovo capo, di capire chi sarà il nuovo leader. Ma per come abbiamo descritto la curva, quindi una macchina da soldi con ramificazioni su tutto il territorio lombardo e non solo, con agganci politici e criminali, questo ovviamente vale per la curva dell'Inter ma per la maggior parte delle curve, è una tale macchina da soldi, una tale potenza che non si potrà sgretolare. Ti posso fare l'esempio dei conclavi. Ci sono diversi schieramenti, diverse visioni, diversi personaggi, per mesi si scannano, se ne fanno di tutte, ma poi alla fine un nuovo papa lo trovano, la fumata bianca esce e la chiesa rimane in piedi perché è troppo potente per essere disgregata. E la stessa cosa succederà sicuramente anche alla curva nord dell'Inter.
La qualità audio non è delle migliori, ma del resto siamo nel 1989 e non c'erano ancora gli smartphone, e se andava bene si registrava i concerti con delle piccole videocamere. Era, per la precisione, il 26 novembre 1989, la prima data in Italia di un gruppo in quel momento semi sconosciuto, ma che nel giro di 2 anni sarebbe diventato una band di fama mondiale, i Nirvana. La prima data in Italia dei Nirvana, come molti sanno, fu qui alle porte di Milano, al Blum di Mezzago, 26 novembre 1989, appunto. Era da poco uscito il primo album dei Nirvana, Bleach, per la Sub Pop. Allora, molti sanno di questa data, però pochi erano i presenti e pochi sanno com'era andata per davvero quella data. Riccardo Cogliati si è messo di buzzo buono e, partendo dai baristi dell'epoca al Blum, ha incontrato decine di partecipanti a quel concerto e poi a quello sempre al Blum del 1991 e poi di altre date italiane dei Nirvana in quel periodo d'oro prima dell'esplosione mondiale, quindi dal 1989 al 1991, appunto. E alla fine ne ha fatto un libro, Smells Like Italy si intitola, un libro edito da Tsunami Edizioni. E allora noi questa mattina qui a M7 torniamo indietro di 35 anni e con Riccardo Cogliati andiamo a Mezzago, al Blum, a quel primo concerto italiano dei Nirvana.
Il mitico Blum di Mezzago. Il Blum è stato fondamentale anche per quanto riguarda l'inizio della mia ricerca, perché tutto si potrebbe dire che è partito da una conversazione casuale poco più di 20 anni fa con uno dei baristi che all'epoca prestava servizio, che evidentemente già prestava servizio qualche anno prima, e lui fu il primo a raccontarmi un aneddoto che poi è stato inserito assieme ad altri in questo racconto.
E cos'è che ti aveva raccontato?
Che è diventato leggendario a sua volta, perché riguarda il cantante chitarrista dei Tad, il corpulento Tad Doyle, che quella sera non stava particolarmente bene.
Tad, che erano questo... il gruppo spalla dei Nirvana in quella tour europeo.
Esatto, erano il gruppo spalla perché erano stati acquistati come pacchetto, diciamo, per una tour promozionale della Sub Pop, che all'epoca era ancora conosciuta da pochi. E questo barista mi raccontò che Tad Doyle, nonostante fosse arrivato al Bloom in condizioni non ottimali, pretese e ottenne 10 cappuccini. E poi di lì a breve, a quanto pare, potrebbero essere state una delle cause per cui sarebbe poi stato accompagnato in ospedale, al vicino ospedale di Vimercate.
Perché poi è stato male prima del concerto?
Sì, Tad Doyle è stato male e è stato sostituito da Kurt Cobain per alcune canzoni, perché Tad non era in grado di poter reggere la performance.
Quindi primo aneddoto che magari non tutti sanno, in realtà la prima esibizione di Kurt Cobain in Italia non è stata con Nirvana, ma con i Tad, per sostituire il frontman Tad Doyle.
Esattamente.
E altri aneddoti che ti hanno raccontato di quei due live?
Guarda, la cosa sorprendente è il passaggio nel giro di due soli anni, solo tre anni sostanzialmente, dall'89 al 91, di questa band che inizialmente sono soltanto un trio di ragazzi dall'America che giunge per suonare e divertirsi in un concerto che è stato definito anche caotico, ubriaco, molesto. Si divertirono i ragazzi, mentre nel 91 la situazione era molto più professionale, anche dovuta al passaggio con la Geffen Records.
Era uscito Nevermind nel frattempo.
Era uscito Nevermind, esattamente.
Le persone con cui hai parlato, cosa ti hanno raccontato di loro? Erano simpatici, antipatici, stavano sulle loro, erano difficili, semplici?
Per quanto riguarda il 1989, il problema principale è che i gruppi arrivarono molto in ritardo a causa di uno sciopero dei doganieri, ecco, uno sciopero dei doganieri.
Quindi rimasero bloccati un po' in dogana.
Rimasero bloccati per parecchie ore in dogana, e qualcuno del Bloom dovette andare a Chiasso per sbloccare la situazione. Di conseguenza le band arrivarono con molte ore di ritardo, non ci fu tempo per dialogo sostanzialmente, mangiarono, fecero un minimo di promozione e poi salirono direttamente sul palco.
Sound check al volo. Cos'è che mangiarono, te l'hanno detto?
Certo, mangiarono pizza.
Avevano dormito lì nella zona poi?
Dormirono nel mitico hotel cabina di Capriate San Gervasio.
Che ospitava dove le band del Bloom.
Esattamente.
E quindi
il Bloom
ne ha viste
era...
di ogni.
Sì, infatti al ventennale del Bloom sono state riesumate molte fotocopie che erano state fatte dal guest book dell'hotel, per cui il proprietario aveva proprio l'abitudine di far firmare a tutte le band di passaggio, ed è sopravvissuto, ci sono sopravvissuti, il foglio del 1991 con le firme di Nirvana e degli Urge Overkill, che furono la band che fece da supporto in quel tour.
Che regione sei?
Puglia.
E quanti anni hai?
23.
E cosa studi?
Ingegneria aerospaziale al Politecnico. In realtà sono venuto qui che c'era il Covid, quindi era l'unica struttura che mio padre era venuto a visitare. E quindi alla fine sono venuto qui, ma mi sono trovato sempre bene.
Anche l'appartamento privato era meglio, però a Milano con i prezzi non si può.
E ho trovato di meno qui?
Sì, 4,50. Sì.
Gli studentati sono il nuovo oro di Milano. Il comune ha sottoscritto con i privati convenzioni con prezzi, distanze, posti letto spesso più alti di quelli di mercato. E ora potrebbe tornare sui suoi passi rivedendo queste convenzioni.
Comunque, incluso nel prezzo.
E da soluzione di un problema, però questi studentati rischiano di diventarne parte del problema.
Sì, perché mi serviva trovare un posto soprattutto sicuro, perché comunque qua c'è la reception attiva H24.
Ma chi sono gli studenti che vivono in questi alloggi, in questi studentati?
Per Milano.
Questa sarà una delle storie della prossima puntata di M7. Per oggi intanto ci salutiamo qui, una grazie per averci ascoltato da Roberto Maggioni.